Terza lettura. Questo libro deve rappresentare un incisivo aiuto a capire e a penetrare il mondo cosmico che è in voi e attorno a voi. Voi siete una cellula di una cultura cellulare unica eppure uguale alla cultura cellulare universale. L'essere umano vivente sulla Terra è simile ad altri esseri biologici sparsi nel cosmo, ma ha una sua specificità vibrazionale che lo differenzia da ogni altro essere. La sua frequenza vibratoria varia da individuo a individuo, ma la base che tutto permea è uguale per tutti gli esseri umani, così come per i minerali, i vegetali, gli animali. Stessa vibrazione di fondo, ma frequenze diverse per ciascun individuo. L'armonia cosmica è sottosopra sulla Terra, perché avete scambiato ciò che è giusto vivere con quello che è giusto ignorare o mettere in secondo ordine. Vi riempite di teorie, di programmi, di aspettative e così facendo soffocate quel che invece è importante, vivere in armonia con voi stessi e col cosmo tutto. È la vostra frequenza energetica che deve essere posta in primo piano e non la frequenza che arriva da altri o dall'esterno. La Terra pulsa, vive, entrando in risonanza ritardata rispetto a noi. Più precisamente, voi, attraverso i vostri pensieri e le vostre intenzioni, emettete forze positive o negative, le quali tendono ad aggregarsi fra loro e a formare masse consistenti, con frequenze vibrazionali di diverso livello, a loro volta attratte da altre masse aventi vibrazioni simili per tipo e per frequenza. La Terra, che possiede una propria frequenza energetica, viene ad essere investita da tali masse che necessariamente deve assorbire, modificando così la propria vibrazione. È importante per ciascuno di voi conoscere questi meccanismi per non cadere nelle trappole che occulti manovratori di forze cosmiche vogliono tendervi. I capitoli di questo libro rappresentano passaggi obbligati di conoscenza cosmica e devono essere assimilati con umiltà, fede e grande apertura istintuale. Mai contestare ciò che la ragione rifiuta, ma l'istinto riconosce come autentico e sente di dover seguire. Fare propri questi schemi energetici significa elevare se stessi alla dimensione divina, vuol dire vivere ed essere come Dio impone ai suoi figli eletti. Bufera energetica. L'ammasso di forze vibrazionali acute e acuminate provoca lo scontro fra frequenze diverse. Per scontro si intende la non simbiosi, la non accettazione fra frequenze vibratorie diverse, non assimilabili né compatibili. Assistere a queste bufere o esserne investiti reca disturbo all'energia del singolo, la quale viene a trovarsi inevitabilmente esposta a contraccolpi e distonie. Le bufere sono sempre conseguenza di ammassi, la singola energia non può provocarle, ma soltanto subirle. L'individuo coinvolto avverte in sé una carica estranea al proprio essere, si sente investito da un eccesso di euforia o di astrazione, oppure da una marcata forma di rifiuto per tutto ciò che è impegnativo. L'unico sollievo possibile è la chiusura netta e decisa nei confronti del mondo esterno. Molto saggio è isolarsi, smettere di cercare sia in se stessi che negli altri. Qualunque volontà di approfondire il proprio sentire viene vanificata dal rifiuto istintuale che governa la bufera. Capire questo può evitare sforzi inutili e pericolosi di esposizione a frequenze non compatibili con la propria energia. Dio vuole che comprendiate veramente come siete strutturati. Vera uguale verità. Mente uguale intelletto. Dovete cioè conoscervi e capirvi attraverso la verità raggiungibile per mezzo dell'intelletto che deriva dalla consapevolezza di ciò che siete, corpo, anima, spirito energetico e di come funzionate, o meglio di come interagiscono fra loro i vari elementi che compongono il vostro essere. Trionfo dell'io. Io come conoscenza di un meccanismo al tempo stesso personale e collettivo. Avere un io, ascoltare il proprio io, soffocare l'io. Queste affermazioni vi portano a parlare dell'io come se lo conosceste, come se sapeste di che cosa state parlando. Purtroppo non è così. L'io è una vibrazione personale, ma unita e non disgiunta da una vibrazione collettiva che si modifica incessantemente. Fare riferimento al proprio io senza tener conto delle influenze esterne che questo io subisce vi porta a ragionare in modo parziale e distorto. Se il mio io è mio e basta, io solo lo posso influenzare, nel bene e nel male, ma se anche altre influenze possono gravitare attorno a questo io, ecco che non sono più soltanto io il manovratore, ma devo subire e accettare di prendere in considerazione altri manovratori che possono incidere su quello che io considero il mio io. Difficile diventa la conoscenza profonda di se stessi se non si riesce a determinare quali e quante influenze gravitano su di noi. Ci sono quelle ambientali, quelle occulte, quelle palesi, ma soprattutto ci sono quelle indotte da noi stessi sugli altri, che ci ritornano influenzate, contaminate da chi le ha da noi ricevute. Sono queste le influenze di scambio che più di altre si attaccano alla nostra energia e la costringono a reagire. Quando si reagisce, o meglio, si agisce nuovamente dopo essersi già espressi, si sommano e si modificano le vibrazioni messe in prima istanza. Con la modifica cosciente noi andiamo a modificare anche il nostro io inconscio, il che può avvenire sia in senso positivo che negativo. Modificare vuol dire cambiare il nostro modo di fare, di agire, ma ancor prima quello di percepire fatti, persone, ambienti e situazioni in generale. Come abbiamo già detto, l'io è in continua modificazione, è costantemente invaso e bombardato da informazioni, ma la sua reazione non è così scontata come siamo portati a credere. A giuste informazioni, reazioni positive, di informazioni errate, reazioni negative. No, l'io agisce e reagisce su base propria e istintuale, selezionando le informazioni e trattenendo soltanto quelle atte alle evoluzioni dell'energia. Le altre rimangono a livello più superficiale e semplificando vanno ad alimentare la personalità dell'individuo. L'io vero non è altro che la manifestazione dell'energia, la quale deve usare l'io fittizio per procurarsi informazioni atte alla propria evoluzione. Quando l'individuo si serve solo di informazioni di comodo, non sentite profondamente o addirittura mistifica il proprio agire per paura o per tornaconto, l'io vero si chiude. si difende, non reagisce ed è così che l'individuo si sente senza appoggi, senza stabilità, in balia di eventi che lo confondono invece di arricchirlo, lo frastornano invece di chiarirgli e riscarargli il percorso. Accettare il vero io e farne la guida del proprio vivere è l'unico modo per non disattendere allo scopo della vita terrena, il passaggio verso altre dimensioni. Cercare in sé il vero io è un falso problema, perché nel nostro agire e reagire si incontrano e si scontrano continuamente l'io vero e l'io fittizio, quello corrispondente alla personalità. Non si può eliminarne uno per privilegiare l'altro, ma si devono accettare entrambi, facendo attenzione a che lo scambio di informazioni che avviene fra di essi sia sempre di segno positivo. Vivere con il divino attivato in sé porta l'essere umano a non indulgere in comodi comportamenti, che pur appaganti sul piano terreno, non pagano dal punto di vista del sentire, da parte del vero io. Ecco perché il più bel risultato e il più mirabolante successo terreno possano lasciare l'amaro nel proprio animo. Il perdurare della bulia. Essere costantemente assenti, rifiutare la vita, sfuggire dalle emozioni, non essere partecipi di sentimenti di qualsiasi natura, vuol dire essere abulici. Quando questa vibrazione transitoria non è pericolosa, anzi può essere la giusta pausa imposta dall'energia per assestare dentro di sé informazioni ed esperienze fatte in quel momento. Non ci si deve quindi caricare di altre informazioni da elaborare. Il perdurare della vibrazione abulica è però segnale funesto e pericoloso. È il rifiuto energetico di assorbire ciò che la mente porge e l'essere umano sviluppa come esperienza. L'essere che è impegnato costantemente a fare, ad agire, senza ascoltarsi dentro, senza cercare di capire i risvolti delle situazioni, teso solo ad ottenere risultati immediati di tornaconto, può trovarsi all'improvviso senza forze, senza più la capacità di agire, di pensare, di concludere così come era solito fare. Ecco allora subentrare un nuovo comportamento, distaccato, apatico, avulso da ogni stimolo, teso a non percepire nulla, impegnato solo ad allontanare ogni parvenza di coinvolgimento, sia emotivo che pratico. A questo punto l'individuo non può ignorare lo stato d'animo che lo permea, perché è assolutamente diverso dal suo precedente modo di comportarsi. Non ignorandolo, ha la possibilità di capirlo e di mutarlo, cosa che non avviene allorquando chi ne ha investito rifiuta di esserne consapevole e si trincera dietro scuse banali e scontate, quali sono stanco, sono esaurito, eccetera. Non è la stanchezza a provocare la bulia continua, ma è piuttosto l'energia ad imporre un fermo, perché sovraccarica di informazioni inutili e dannose. Il non capire questo porta l'individuo a non immergersi più nella vita in se stesso e di conseguenza lo lascia completamente in balia di vibrazioni strane che possono essere anche pericolose e destabilizzanti per il quotidiano vivere terreno. Molte forme di quella che voi chiamate schizofrenia si manifestano in individui che hanno alle spalle lunghi periodi di abulia. Somma cura deve quindi porre l'essere umano nell'ascoltare sempre la propria energia, senza lasciarsi fuorviare da indottrinamenti in posizioni che non sente adeguati a sé. Il rifiuto istintuale. Poche sono le situazioni che l'individuo affronta con il solo ausilio del ragionamento mentale. Sempre, o quasi sempre, c'è in lui un solletico, un qualcosa che si insinua fra i ragionamenti, non sempre accettati dalla sua parte più profonda, che non lo abbandona. È l'istinto che vigila, che segnala, che non si rassegna ad essere inquadrato in schemi comportamentali puramente logici. Ascoltare questa indicazione, non volerla ignorare, è cosa utile, ma soprattutto saggia. L'istinto sa, conosce, ingloba tutto il nostro vivere. Sa che cosa ci aspetta domani, sa e conosce qual è stato il nostro ieri, compendia lo scopo della nostra vita e i mezzi per raggiungerlo. Ecco perché semplicemente ascoltandolo noi siamo in armonia con la vita. Il rifiuto costante di ascoltare l'istinto è prerogativa di esseri malati di protagonismo. Vogliono essere loro, con la loro mente, a dirigere la vita. Vogliono assoggettare gli eventi ai loro desideri. Poveri e miseri esseri passano la vita a fuggire da loro stessi, dal loro vero ed autentico io. Non c'è speranza per loro di accondiscendere a modi di vivere più autentici e armoniosi. L'io assurdo ed incombente li domina, li fagocita, li rende sordi ad ogni intima pulsione. Solo la paura, il panico, il terrore per eventi al di sopra delle loro forze e della loro capacità di controllo può aiutarli a cambiare modo di essere. La paura è una potente molla che abbassa le difese naturali, che annienta il ragionamento e, unita al panico, destabilizza totalmente il ragionamento mentale, costringendo l'essere umano a fare appello a qualcosa di non visibile, di non conosciuto, ma sempre presente in lui, la parte istintuale, emotiva, quella parte rifiutata che prende il sopravvento sulla logica, quando questa non è riuscita a dominare panico e paura. Imparare a fare ciò che si sente giusto, privilegiando così l'istinto, porta l'essere umano a non staccarsi dal cosmo e a non disattendere le aspettative dell'energia. Ostaggi. L'energia deve e vuole fluire libera nell'ambito del programma energetico che ha scelto per il suo percorso terreno. Questo è però impossibile quando circostanze diverse e concomitanti intervengono a frenare tale flusso. I principali blocchi energetici provengono sempre dalle circostanze esterne, dai condizionamenti, dalle regole che la società impone. Non sono però determinanti e non incidono in modo sostanziale e definitivo sul fluire dell'energia stessa. Soltanto quando essa diviene ostaggio della mente si verifica il blocco. Sostenere con convinzione modi di essere e di pensare non corrispondenti alla logica cosmica significa essere in balia di vibrazioni terrene fortissime e destabilizzanti. Non ci sono rischi che l'energia non sappia superare, ma quando diviene ostaggio della mente, essa perde la carica positiva e si annienta in un pantano vibrazionale che le impedisce di farsi ascoltare dall'individuo. Ecco perché molti che non percepiscono il loro istinto sono convinti di essere nel giusto, ma allo stesso tempo sono ambiguamente coinvolti in un vivere senza gioia e senza certezze. Pochi sono coloro che lucidamente si rammaricano di questa condizione e vi cercano rimedio. I più si accalorano per difendere le loro scelte e la loro visione della vita senza mettere nulla in discussione. La salvezza energetica, la libertà che l'energia pretende per poter fluire, può avvenire solo quando la mente è libera e non più in ostaggio. La tristezza che avvolge gli esseri non liberi è dovuta proprio al silenzio dell'istinto. Senza guida interiore, senza pulsioni certe, l'individuo si sente solo, scollegato dalla fonte divina, e vani si rivelano i tentativi di fondare le proprie certezze sulla logica terrena. Quando la mente sopraffà l'energia e questa blocca l'istinto, avviene per compensazione un gran lavorio mentale. I pensieri si accavallano, sono incessanti e spesso chi si trova in questo stato produce una irrefrenabile carica vitale, tutta espressa nel fare, nel concretizzare, nel porgere agli altri ciò che invece dovrebbe essere tenuto per sé, l'amore. Non cadete quindi nelle trappole del giudizio, non ammirate chi si prodiga per gli altri a scapito di se stesso, non innalzate alla gloria chi vuole apparire benemerito perché altruista o generoso. Osservate meglio, senza giudicare, ma sereni e pacati, cercate in questi esseri la gioia, la coerenza, la serenità. Vi accorgerete che molte volte ne sono privi e sono semplicemente paghi del protagonismo che ispira le loro azioni. Osservare gli altri è importante perché ci permette di capire meccanismi energetici comuni a molti ed anche a noi stessi. La conclusione è una sola: somma cura l'individuo deve porre per non mettere in ostaggio la propria energia e ancora più impegno nel rimanere libero da ogni condizionamento non accettato istintivamente. Amore. L'energia che emette continuativamente vibrazioni d'amore accede al più alto livello vibrazionale permesso ad una energia ospitata dalla materia. Essere così altamente inseriti in frequenze divine diventa naturale a chi sempre e comunque si attiene a pensieri ed atti amorosi. Pochi sono coloro che riescono in questo intento, ma molti sono quelli che provano, sforzandosi di non deviare dalla via maestra. Ogni volta che la vibrazione d'amore viene emessa dall'energia, l'individuo che la emette ne subisce le conseguenze, che sono sempre e solo positive. Allorché la vibrazione viene espulsa dall'energia, questa richiede l'immediato recupero di ciò che è emesso mediante l'emissione di energia divina proveniente direttamente dal cosmo, avente quindi frequenza cosmica e non terrena. Essere consapevoli di questo meccanismo deve portare al controllo continuo e serrato dei pensieri e delle azioni. Soltanto la forza divina può agire. In cambio di emissioni d'amore, mai si avranno ripercussioni negative. Chi comprende questo, chi si convince che solo l'amore può donare vita eterna, non può che lasciarsi andare alla consapevole accettazione degli altri e degli eventi. È inutile giudicare, è dannoso ribellarsi a ciò che la vita ci porge. Più saggio è accettare gli eventi cercando di comprenderli. Ancora più meritorio è accettare gli altri esseri prossimi a noi ed amarli come parte di un tutto perfetto e immutabile. Poche volte la vita corrisponde appieno alle nostre aspettative, ma non per questo dobbiamo rifiutarla e calpestarla. Dobbiamo invece amarla ed accettarla, consci che soltanto così possiamo veramente capirla. Come può la vita essere contraria a ciò che serve a noi? Come può negarci ciò che è giusto per noi? Non può. Sta al vostro desiderio di comprendere, alla vostra volontà di evolvervi, la possibilità di aggiungere all'accettazione di ciò che vi accade. La vita è amore. Impariamo ad emettere solo e sempre amore e saremo salvi da ogni dolore. Rivoli. L'energia che si compatta riesce ad accumulare positività in maniera continua e costruttiva. Quando l'ammasso energetico supera una certa quantità, quando non è più armoniosamente vibrante, si creano i rivoli. Diversi dai raggi che l'energia emette in fase di maturazione, i rivoli sono piccole scie positive formate dalle vibrazioni in eccesso che non trovano spazio nel nucleo energetico. Essi sono sempre solo positivi, perché la negatività si allontana dal nucleo e tendono a disporsi in scie fluttuanti che vengono attratte da energie bisognose e reclamanti positività, cui sono di aiuto e stimolo. Sfidando le leggi terrene, essi non hanno né tempo né spazio, semplicemente sono. Soltanto nel caso di nucleo negativo, evento raro, i rivoli possono essere negativi, ma questi hanno modalità di comportamento diverse dai rivoli positivi. I rivoli negativi tendono a sfilacciarsi e invece di fluttuare si attorcigliano su loro stessi fino a condensarsi in una forma indefinita che non viene attratta da altre energie, ma solo da eventi. In pratica, questi rivoli non servono al singolo individuo, ma stazionano in luoghi dove gli eventi e le masse producono negatività. Scopo di questo stazionamento non è quello di potenziare la negatività, ma di assorbirla per cercarne l'annullamento nella dimensione terrena. Sapere e conoscere queste caratteristiche energetiche aiuta l'essere umano a non meravigliarsi per aiuti improvvisi che riceve dal cielo, che lo mettono in guardia dal partecipare a eventi chiaramente negativi. Sovente l'individuo sfida se stesso, si sente forte, potente e tende a minimizzare la portata del rischio che può derivare dal prendere parte ad atti non consoni alla legge divina o dall'entrare a far parte di sette scuole che non sono orientate alla verità cosmica. Questa è una e soltanto una. Amati e ama gli altri come te stesso. È questa l'unica verità importante e definitiva per l'energia. Tutto il resto è trastullo mentale e arricchimento della personalità e porta come conseguenza il rischio di trovarsi in situazioni o gruppi che possano attrarre i rivoli negativi. Quando il rivolo negativo, ormai massa in forma, viene attratto, chi ha contribuito a questa attrazione deve necessariamente affrontare tribolazioni e traversie per riportarsi nella positività. Il fiorire dell'ignoto. Molte energie sono pervase da una sensibilità rara, non comune per la vibrazione terrena. Poche, ma importantissime, sono quelle completamente aderenti a questo tipo di sensibilità. Essere su questa frequenza vibratoria porta l'individuo ad accedere a modi di fare e di pensare che non sono più indotti solo dalla logica terrena e dalle consuetudini della società, ma sono intrise di ignoto, vale a dire di ciò che la ragione rifiuta e che la scienza ancora non spiega. L'ignoto, però, è ben noto a chi ne è pervaso, a chi si lascia guidare da questa forza divina, attiva e sempre partecipe del percorso umano. Poche, ripeto, sono le energie totalmente pervase ed asservite a questa forza, ma il fatto di essere poche non vuol dire che siano inutili. Sono proprio le caratteristiche marcate di queste energie che stabilizzano grossi eventi, che moderano punte estreme di positività e di negatività. Sono loro che impediscono un caos energetico che sarebbe fatale per l'umanità terrestre. Attorno a queste energie guida vengono attratte molteplici altre energie che vogliono liberare e vivere la loro sensibilità intrisa di ignoto. Compito assegnato a queste energie è quello di non permettere alla logica della società terrena di avere il predominio assoluto sulla mente degli esseri umani. Arduo è il percorso di queste energie satellite, perché in loro il fiorire dell'ignoto è sempre contrastato e sempre sono soggette a dubbi e ripensamenti. Ciò è naturale, perché esse possono vivere fino in fondo facendo proprio il sistema cosmico solo dopo aver completamente annullato l'aderenza alla logica terrena. Essere energie satellite significa dover rinunciare a molte certezze mentali per acquisire nuove e più gratificanti sicurezze interiori. Chi si sente attratto dall'ignoto deve saper capire, per prima cosa, che significato vuol dare a questa forza. Ignoto come sconosciuto, ignoto come ricerca di poteri, ignoto come mezzo per conoscersi meglio. Se percepite l'ignoto come sconosciuto, state negando la realtà del vostro sentire come emanazione della forza divina, poiché l'ignoto è parte di ognuno di voi, dovete solo riscoprirlo. Se vivete l'ignoto come ricerca di poteri occulti, fate un torto a Dio che vi ha permesso di avere la sensibilità per accedere a questa forza per ben altri scopi. Infine, se capite che l'ignoto è il mezzo per conoscervi meglio, avete la strada aperta verso una reale e assoluta consapevolezza di voi e delle forze che vi circondano. Il peccato originale. L'origine del peccato è una costruzione umana. Dio non considera nessun essere vivente come peccatore. Egli ha usato e usa il suo amore per far sì che tutti i viventi si uniscano a lui in una vibrazione d'amore. Parlare di peccato significa non tener conto dell'esigenza primaria dell'energia, che è quella dell'evoluzione, e questa non può avvenire se non attraverso una consapevolezza di sé che sia in grado di suscitare e fissare l'amore per sé e per gli altri. Questa consapevolezza non può manifestarsi se l'essere umano rifiuta le esperienze che la vita gli porge, o meglio, rifiuta di capirle, essendo comunque costretto ad accettarle. Gestire le proprie esperienze al meglio porta ad un'evoluzione rapida e costruttiva. Quando si parla e si pensa in termini di colpa e peccato, non si tiene conto del fatto che il percorso energetico è costellato di punti fissi che non possono essere evitati. Se questi riguardano situazioni come la separazione dal coniuge, l'aborto, l'omicidio, diventa difficile per chi è coinvolto farsi comprendere e accettare da chi giudica questi eventi come peccaminosi. Il peccato originale, quello delle origini della vita sul pianeta Terra, non è altro che un distacco dalla fonte divina, dalla vibrazione d'amore perfetto che ci ha generato. Decidere che cosa è bene e che cosa è male per l'umanità è il vero peccato originale. Dio dà libertà di gestire la propria vita, di fare le proprie esperienze e per far sì che queste abbiano sempre solo un fine positivo, ha posto nell'individuo l'istinto, il quale solo può e deve guidare il percorso terreno. Fare o non fare, decidere o non decidere in base all'istinto porta a compiere esperienze salutari, anche se a volte dolorose. Se però il fare e il decidere avvengono usando la logica terrena e le consuetudini o le regole della società, si perde l'opportunità di far progredire l'energia. Ecco perché accade che nella vita si presentino e si ripresentino con caparbietà e monotonia sempre le stesse situazioni da risolvere e perché si è tentato di superarle con logica terrena senza ascoltare l'istinto. Peccato. Il concetto di peccato e di peccatore è caratteristico di società che non vivono in stretto contatto con Dio e non sanno vedere la vita come passaggio verso altre dimensioni cosmiche. Credere nel paradiso, nell'inferno, nel purgatorio e fare di questi luoghi la dimora ultraterrena snatura la verità dell'evoluzione. Questi luoghi sarebbero raggiunti dagli esseri umani attraverso gli atti compiuti sulla Terra, atti che sarebbero giudicati da Dio sulla base del contenuto. Quale iniquità il solo pensare questo come reale o possibile? Dio non giudica la sostanza, ma solo le intenzioni sono importanti ed è sulla base di queste che avviene il giudizio. Dio è senza tempo, non assegna all'uomo una vita breve o lunga che sia per poter arrivare a Lui. Egli dà a tutti questa possibilità, dilatandola all'infinito senza limiti né regole. Nell'evoluzione regna solo la logica cosmica e questa è così perfetta e così tesa a Dio che tutto ciò che viene suscitato da questa forza è solo e sempre benefico. Fare esperienze negative è naturale per l'energia incarnata in un corpo terreno. Sono proprio le esperienze negative quelle che più scuotono l'energia, che più si prestano a suscitare voglia di capire e di capirsi. Bollare queste esperienze negative come peccato serve solo ad impaurire l'umanità, a tenerla schiava. Quando poi la perversione di queste menti arriva a presentare un Dio giustizialista invece che un Dio d'amore, un Dio giusto, si arriva al totale travisamento dello scopo del vivere terreno. Ogni esperienza negativa viene riproposta dalla vita per dare modo all'essere umano di rivedere i suoi pensieri, i suoi convincimenti, e quindi avere la possibilità di non cadere più nel negativo. Se una sola vita non basta, Dio dà altre, altre, ancora altre vite per permettere la sanatoria del negativo. Ogni intenzione, ripeto, intenzione e non azione negativa, deve essere compensata da un'intenzione positiva. Così avviene l'annullamento del negativo e l'energia torna alla positività. Se io, essere umano, emetto intenzioni negative nei miei atti, creo una disarmonia che incide sulla mia frequenza energetica in questa vita. Se durante il percorso terreno non riesco a riportare armonia energetica in me, avrò la possibilità di tornare a rivestire un corpo terreno e di ripetere la prova prima fallita. Fallire una prova non è peccato. Si pecca solo quando si è consapevoli del male che si fa, quando si agisce con premeditazione per fare del male. Chi di noi può però giudicare se l'altro ha o no la consapevolezza del male? Chi può additare l'altro come peccatore? Nessuno, proprio nessuno. Futuro. Futuro come avvenire, come ignoto, come aspettativa, oppure futuro come conseguenza dell'oggi. Per voi il futuro è sempre ignoto, ma per chi si sente inserito in un percorso evolutivo consapevole, la parola futuro non ha significato letterale, riguarda soltanto l'aspetto dello scorrere del tempo e della dimensione terrena. Essere presenti e partecipi di ogni attimo che la vita ci offre porta a mettere un'ipoteca sul futuro. Noi dobbiamo costantemente controllare le nostre intenzioni, i nostri pensieri, dobbiamo sempre credere in noi stessi, dobbiamo continuamente chiedere con umiltà l'aiuto e la protezione divina. Vivendo così, noi non creiamo debiti alla nostra energia, non le provochiamo disarmonie e perciò lo scorrere del tempo ci troverà inseriti nella scia divina e al riparo da ansie e paure. Voler anticipare il futuro non è possibile. Se devo fare domani una cosa, è inutile che spinga per farla oggi, in quanto oggi posso non avere tutte le necessarie informazioni che avrò domani. Solo se l'istinto spinge, preme per farmi agire subito, io posso farlo, in quanto l'istinto conosce il domani. Nel mondo d'oggi c'è tanta paura del futuro, lo si vede buio o non lo si vede affatto, come se l'umanità fosse arrivata alla fine del suo percorso. Sono assurdità. Il futuro umano c'è e ci sarà ancora per molto tempo. Ciò che cambia è la visuale dell'uomo relativa al domani. Chi si abbatte e vede nero non porta aiuto a nessuno. Essere pessimisti è fare di tutta l'erba un fascio, è negare fermenti e prese di posizioni reali e potenti che si stanno risvegliando in tutto il mondo. Appoggi, appigli. Quante paure nell'animo umano, quanti scivoloni nel vivere quotidiano. L'essere terreno è sempre teso al domani, eppure inciampa costantemente nel presente. Si consola sognando un domani immaginario ed evita di capire fino in fondo il momento che vive. Sono questi gli appoggi, gli appigli che la mente usa per distogliere l'essere umano dalle verità cosmiche. Non capire che il domani è degno di essere preso in considerazione solo quando si presenta, cioè quando diviene oggi, vi porta a circondarvi di surrogati di verità, che altro scopo non hanno se non quello di tenervi avvinti a forme di pensiero mediocri e sciocchi. Voler capire è fondamentale, ma dovete cercare in voi la sicurezza, dovete tendere ad una comunione reale tra mente e istinto, dovete spazzar via ogni tentazione che vi porta a ipotizzare ciò che sarà e vi fa sorvolare su ciò che è ora. Appigliarsi serve a poco, anzi a nulla. Solo un momentaneo sollievo si prova quando si crede di aver trovato un appoggio o un appiglio valido. La vita si incarica subito di riportarvi alla realtà, togliendovi ogni possibilità di appoggio. Via i pensieri, via le illusioni, via le tortuosità mentali che vi fanno vedere ciò che volete vedere invece di ciò che realmente è. Solo Dio è il vero appoggio, solo Lui è l'appiglio valido che mai vi tradirà. Proteggersi. Poche volte l'energia esce immune dalle contaminazioni mentali, ricevendo sovente risposte inadeguate al fabbisogno energetico. Spiego. Continuamente l'energia è attiva e manda segnali alla mente per tentare di dirigerla verso la positività. Ma non sempre questo tentativo riesce, perché la parte mentale dell'individuo è forte e determinata, riesce a inquinare i pensieri e gli atti umani. Da ciò deriva come conseguenza una vibrazione non completamente positiva. Nasce allora la necessità di proteggersi. Ma come? Mettendo a tacere quanto più possibile la mente per lasciare spazio all'istinto. Ogni decisione presa senza ascoltare l'istinto provoca un rimbalzo nell'energia che attende risposte allo stimolo istintuale sollecitato. Non ascoltare l'istinto e seguire solo la logica della mente provoca una distonia energetica. Se l'istinto, sollecitato dall'energia, non è ascoltato, poche sono le vibrazioni positive che possono entrare nell'energia. La maggior parte di esse sono solo di contorno e non servono a progredire. Proteggersi da questo meccanismo è necessario, soprattutto quando il paziente lavoro dell'energia è arrivato a fare risuonare l'istinto in modo chiaro e certo. Non si può dire di non sapere ciò che l'istinto vuole da noi quando questa forza è chiara. Si può essere nel dubbio quando l'istinto è debole e poco avvertibile, fatto che avviene in energie poco sviluppate o energie in stasi. La protezione che si deve attuare non è traumatica o coercitiva, ma solamente logica ed intrisa di forza d'amore. Ogni pensiero e ogni atto devono essere gestiti con cura e attenzione, sempre certi che nessun errore sarà commesso se la sintonia con l'istinto è attivata. Se ciò non avviene, è prudente raccomandarsi sempre a Dio prima di qualunque decisione, pregando affinché sia il suo volere divino ad essere compiuto e non la nostra volontà. Con questa protezione si impedisce la formazione di vibrazioni negative e si apre la via alla positività, che può raggiungere l'energia ristorandola e facendola splendere. Tuoni. Il percorso energetico incontra sovente asperità e devia dalla via maestra segnata. Questo non è un elemento negativo, ma sovente è una necessità dell'energia che ha bisogno di prendersi una pausa per meglio compattare le informazioni ricevute. Il fermo o la pausa non danneggiano l'energia, ma possono disorientare l'individuo, il quale avverte una strana assenza di volontà, di stimoli, di voglia di capire e progredire. La pausa dura il tempo necessario all'energia per compattare le informazioni e chiederne di nuove. Il segnale che la stasi è finita viene in modo rumoroso, avvertibile senza ombra di dubbio. Tuonare energetico può essere definito questo risveglio. L'energia, pronta per nuove acquisizioni, si fa sentire, libera l'istinto in modo irruente e chi ne ha investito si trova ad avere all'interno una vera e propria tempesta di emozioni. Può passare dal riso al pianto, dalla gioia più profonda alla pena più lacerante. Tutto è amplificato, tutto risuona e si fa sentire proprio come il tuono che si scarica dopo il lampo. E questa è una vera e propria similitudine, il lampo come manifestazione della luce, il tuono come segnale del risveglio dell'energia. Impulsi e oscillazioni. Solo l'energia matura e compatta riesce a neutralizzare le oscillazioni che gli impulsi inviano continuamente alla mente. Non parlo di istinti, ma di impulsi, perché l'istinto non dà luogo a oscillazioni, ma solo a dubbi, incertezze, certezze, ma sempre con una frequenza stabile e non oscillatoria. Gli impulsi sono segnali e avvisi che l'energia muove per far sì che la mente, oscillando per porgere risposte, si liberi di emozioni e di pensieri che impediscono agli istinti di farsi percepire. Purtroppo la vibrazione oscillatoria è sovente fastidiosa per chi la subisce senza capirne la ragione, perché provoca ansia e stanchezza. Rimanere fermi nel dubbio, non adeguarsi a queste oscillazioni, può recare danno energetico perché si permette a vibrazioni basse di instaurarsi nell'energia e di condizionarne la frequenza. Buona regola è il non contrastare l'oscillazione, ma seguirla con distacco, senza prenderla troppo in considerazione. È solo così che la vibrazione si pulisce e permette agli istinti di prendere il posto degli impulsi. Poche sono le regole che l'energia dà, e queste sono sempre date per proteggere la frequenza che tende al divino, al positivo. Con l'oscillazione si compie un lavaggio della vibrazione, si toglie l'eccesso e si dipana la forza terrena che sempre massicciamente si accalca attorno all'essere umano. Questa pulitura permette la formazione di un vuoto, di un campo energetico che verrà colmato con vibrazioni più idonee, più consone alla richiesta energetica tesa all'evoluzione. Pulsioni. Conoscere se stessi non è sempre agevole, soprattutto quando le pulsioni interiori si confondono e si torcono su se stesse. La linearità della conoscenza sarebbe salvaguardata se le pulsioni interiori fossero semplici avvertimenti o segnali tesi a condurci verso comportamenti aderenti al nostro essere. Così non è. Tutto si contorce perché alla pulsione originata dal nostro vero essere si avvinghia alla pulsione selettiva dei nostri comportamenti. Questa pulsione selettiva è manovrata da un complesso di norme che altro non sono se non il frutto di educazioni e convenienze terrene. Lasciare libera questa forza vinghiante è obbligatorio, perché solo così si permette a tutto il nostro essere di manifestarsi. Lasciarla libera però non vuol dire seguirne le direttive, significa prendere atto di ciò che ci condiziona e tornare ad agire sulla base dell'impulso originale. In questo capitolo parlo di impulsi e non di istinto, proprio per evidenziare che sono due forze che ci appartengono, ma si manifestano con vibrazioni differenti. All'impulso può avvinghiarsi la pulsione selettiva, ma all'istinto no. L'istinto ha una caratteristica propria, non può essere intaccato da altra vibrazione. Noi possiamo seguirlo o no, possiamo aderire o meno ai suoi richiami, ma questa forza rimane intatta e non inquinabile. Ogni decisione presa in contrasto con l'istinto sempre ci procurerà malessere e disagio interiore. Viceversa, se accondisceso, ci porterà serenità e armonia. Con la condiscendenza agli impulsi noi possiamo vivere in modo alternato, ora essendo sereni se abbiamo privilegiato la vibrazione che l'impulso emette, scevra da altre influenze, ora confusi o ansiosi se abbiamo permesso alla pulsione selettiva di condizionarci. Pienezza dell'anima. Per anima intendo la parte energetica preposta a far confluire le richieste dell'energia verso la mente e verso la parte più terrena dell'essere e viceversa. Quando l'anima si fa carico di troppe aspettative, di troppe pulsioni, non riesce a smaltirle in modo armonioso e questo fatto provoca ritardo nel soddisfacimento energetico. Le troppe aspettative sono sempre date da un accavallarsi di emozioni, di illusioni, di speranze, di ansie, di paure che la mente umana emette con puntigliosa regolarità. Troppe sono le informazioni che transitano attraverso l'anima e poche sono quelle veramente necessarie. Compito dell'anima è quello di setacciare le informazioni, di lasciare affluire al nucleo energetico solo le vibrazioni emesse in risposta alle richieste dell'energia. Quando le vibrazioni sono contraddittorie, quando non c'è un'unica presa di posizione dell'individuo relativa ad eventi e fatti che lo coinvolgono, subentra una pienezza dell'anima, che non riesce neppure più a setacciare perché è impossibilitata a muovere le vibrazioni. L'individuo avverte tutto ciò come un pieno di emozioni, di pensieri, che lo porta a rifiutare ogni coinvolgimento interiore. Sovente si sente dire: «Non riesco neppure a pensare, non capisco ciò che mi sta accadendo». È questo lo stato d'animo comune che manifesta questa pienezza animica. Non è pericoloso questo stato se rimane circoscritto in un tempo breve, ma diviene corrosivo se non risolto. La corrosione è data proprio dal continuo bisogno che l'energia ha di avere risposte alle sue richieste. Lasciarla sguarnita provoca un impoverimento delle vibrazioni in essa custodite, le quali sono chiamate a sopperire alle vibrazioni non ricevute in risposta alle proprie richieste. Saggia cosa è quella di vivere con semplicità, di non caricarsi di pensieri relativi al futuro, ma di concentrarsi sul presente, sul proprio bisogno contingente. Fuoriuscite energetiche. A volte l'individuo viene preso da una strana smania di fare, di esporsi, di proiettarsi all'esterno di sé. Sovente arriva a non calcolare i rischi del suo agire. Questo accade per una spinta energetica forte e incontenibile. La spinta nasce da una necessità dell'energia di buttare fuori, di espellere le vibrazioni in eccesso, oppure di lasciare il posto a vibrazioni in arrivo. Il meccanismo energetico è perfetto e, se non ostacolato con comportamenti insensati, sempre sa ciò che è utile per un funzionamento ottimale. Tutto il cosmo è basato su tre grandi forze: positivo, negativo, neutro. L'energia che abita l'individuo è semplicemente una cellula di un corpo complesso e perfetto e come microcosmo aderisce e segue tutte le regole del macrocosmo che la contiene. L'energia sa ciò che le serve per evolversi e ciò che è inutile zavorra ed è per questo che si attiva continuamente per trattenere o espellere vibrazioni. Quando lo stato dell'individuo è quello descritto in precedenza, poco si deve fare per contrastare la spinta di espulsione, anzi è bene agevolarla con attività quasi frenetiche, con compiti che inducono alla stanchezza, con ritmi vitali dispersivi. Tutto ciò è sempre di breve durata. Una volta eliminato il sovrappiù o fatto il posto a nuove vibrazioni, torna l'equilibrio e l'energia riprende il suo ritmo. Accumulare informazioni mentali non porta ad accumulo energetico perché l'anima filtra ciò che deve arrivare all'energia in quanto utile da ciò che nutre solamente la mente umana. Pochi sono le persone che non avvertono in sé questo meccanismo, e ciò perché la fuoriuscita energetica è alla base dell'equilibrio dell'energia. Molti sono però coloro che non lo capiscono nel modo giusto e si ostinano a viverlo come parte propria stabile e non transitoria. Ecco così esseri viventi tesi sempre a strafare, a vivere per l'esteriorità, a stordirsi con comportamenti insensati che provocano solo stanchezza e senso di vuoto. Parlo di vuoto energetico proprio perché la continua fuoriuscita energetica lascia carente l'energia che, così depauperata, comunica disagio e vuoto interiore. Riposo mentale. Quando l'individuo non trova pace nei propri pensieri, quando riesce difficile dirimere le intenzioni e gli eventi che la vita porge, è arrivato il momento del riposo mentale. Con questo termine non si intende assenza di pensieri, ma solo leggerezza nel pensare, quasi fatuità. Così agendo si riconoscono i limiti della mente, che non potrà mai prevedere il poi su base logica, ma solo su base ipotetica. Riconoscere questi meccanismi pone l'individuo in condizione ottimale verso se stesso, perché è conscio di ciò che lo anima e così partecipe dei movimenti dell'energia. È proprio l'energia che sollecita e sovente impone il riposo mentale. Accade ciò quando le informazioni acquisite superano le necessità dell'energia. Occorre quindi un fermo, un blocco, e questo avviene solo quando la mente è a riposo. Se l'individuo non ascolta questi segnali, ma si ostina a pensare con caparbietà, ad ipotizzare soluzioni non aderenti al momento contingente, l'energia che vuole riposo e non affaticamento si fa sentire e in cambio dei pensieri ostinati o tumultuosi invia nebbia e confusione. Ecco spiegato perché molte volte l'individuo avverte in sé il vuoto mentale, sembra incapace di acquisire anche i concetti più semplici e gli riesce difficile perfino ricordare ciò che sta facendo o che sta pensando. Nulla di definitivo accade tuttavia nella mente, solo richiesta estrema di comprensione per un meccanismo che deve essere capito, accettato e rispettato. Inganni. Quando la mente dell'individuo non presta ascolto e non si adegua a quello che l'istinto suggerisce, si crea un inganno energetico. L'inganno non è altro che una vibrazione espressa in modo contrario all'esigenza dell'energia. Non sempre l'essere umano è conscio di ciò, più spesso è convinto di non lasciarsi trasportare da pensieri e atti contrari al proprio benessere interiore, ma viceversa è certo di decidere nel modo migliore solo perché la decisione si uniforma alle regole e alle consuetudini della società in cui vive. L'inganno viene avvertito solo nel tempo, perché la decisione presa non porta come risultato pace e armonia, ma solamente ansia e disagio. Due sono i modi adatti per porre rimedio a questo stato d'animo. Uno, il più seguito, ma purtroppo il più pericoloso, è quello di immergersi sempre più a fondo nel fare, lavorando con assiduità, senza sosta, per compiere ciò che si è deciso di fare. Così facendo si concentrano tutte le energie nella parte più esterna del proprio io e si riesce ad attutire il disagio energetico. L'altra modalità è quella sana, quella che l'energia vuole in risposta e consiste nell'azzerare la propria volontà di fronte all'evento, nel non volere assolutamente raggiungere un risultato se prima non si è ritrovata l'armonia interiore. In questo modo l'inganno diviene manifesto, perché non più giustificato dai risultati che si vogliono raggiungere sul piano pratico, ma a questi si antepone l'armonia interiore, che è il solo risultato utile per la salute dell'energia. Somma cura deve essere posta in atto dall'individuo per riconoscere l'inganno energetico, solo perché così si evitano crisi d'ansia e panico. Fluttuazioni. Poche volte l'energia rimane in stasi, sovente per necessità energetica, altre volte per tumulti dell'anima che impediscono alle vibrazioni di raggiungere la parte energetica. Quando si verifica la stasi, l'individuo diviene quasi passivo, non riesce a trovare in sé gli stimoli necessari per manifestare sentimenti di qualunque natura essi siano. La stasi è necessaria all'energia per prendersi riposo, per non sovraccaricarsi, ma non sempre essa è circoscritta all'esigenza energetica. A volte la travalica, si instaura in modo semipermanente nell'individuo e provoca così depressione e malumore. Per tornare ad una sana attività energetica, per far sì che si ristabilisca la corretta corrispondenza fra anima ed energia, devono intervenire le fluttuazioni. Queste non sono altro che movimenti continui di vibrazioni che inducono l'energia a non soffermarsi su nessuna vibrazione in particolare, ma la incitano a rimettersi in movimento per continuare a mandare richieste e a pretendere risposte adeguate. Essere coscienti di queste fluttuazioni evita di innervosirsi per stati d'animo che sovente sono difficili da gestire. L'aiuto che questa trattazione dà all'essere umano è veramente grande, in quanto essa offre a chi è teso ad ascoltarsi l'opportunità di capire nel giusto modo se stesso. Interpretare i propri stati d'animo è basilare per poter vivere in modo costruttivo ed armonioso. Saperli interpretare con logica cosmica è il solo modo per fare del percorso terreno una via verso la consapevole evoluzione. Riccioli. La linearità energetica è messa a dura prova dai riccioli che si formano in risposta a tensioni e dubbi che non vengono subito compresi e chiariti. Il ricciolo energetico provoca una distorsione della frequenza vibratoria e come conseguenza un ritorno su se stessa della vibrazione che ha formato il ricciolo. Non tutto è semplice da capire se non viene calato nella quotidianità dell'essere vivente. Solo pensando agli stati d'animo che viviamo possiamo arrivare a capire questi concetti che ci sono esposti. Vivere un ricciolo energetico significa lasciare la linearità energetica che noi avvertiamo come vita che scorre, eventi che si attivano e si sviluppano con semplicità e coerenza, per aderire ad uno stato d'animo diverso, dove il dubbio inficia tutto ciò che fino a quel momento sembrava naturale e logico. Mettere in discussione ciò che sta accadendo non è sbagliato, ma è inutile il voler giudicare l'evento quando non è ancora concluso. Iniziare una via percorrendo una strada che la vita ci porge con semplicità, quasi per caso, ci porta a vivere con linearità giorno dopo giorno, gesto dopo gesto, ma se noi interrompiamo questo naturale fluire ed iniziamo a voler ipotizzare risultati finali, se mettiamo in discussione ciò che già abbiamo fatto, in altri termini, torniamo su decisioni già prese e programmiamo quelle future senza attendere i tempi che la vita ci impone, noi formiamo un ricciolo, torniamo su vibrazioni già emesse e ne mettiamo altre non richieste. Questa interruzione della linearità altera la frequenza vibratoria e si avverte un senso di continua ricerca di altre soluzioni. Si teme ogni decisione che siamo chiamati a prendere. Questo perché alla linearità energetica abbiamo sovrapposto una vibrazione che impedisce lo svolgersi naturale degli eventi. È sufficiente tornare alla semplicità di pensiero perché il ricciolo si sfaldi e si appiattisca sulla linea energetica di base. La prima cosa da fare è bloccare la mente e scacciare i dubbi. Imporsi assenza di previsioni e di aspettative e lasciare al ricciolo il tempo di sfaldarsi. Niente è irrecuperabile nella vita. Se le intenzioni con cui noi agiamo sono giuste e tese a privilegiare la nostra armonia interiore, anche eventi che paiono allontanarsi da noi perché da noi gestiti in modo errato possono tornarci incontro se riusciamo a sciogliere i riccioli e tornare sulla via lineare. Ipotesi. Non sempre l'essere umano riesce a vivere con la piena e completa chiarezza della mente. Molto spesso si lascia affascinare da pensieri che non sono inerenti alla realtà. Forma allora delle ipotesi, ovvero delle forme mentali distanti dal reale e per questo proiettate nel futuro. Sappiamo però che il tempo, come lo intende l'essere umano, non esiste nella dimensione energetica e perciò queste ipotesi riferite al domani e non reali per il presente divengono vere e proprie circostanze attive e reali per l'energia. Ipotizzare equivale a vivere, a rendere concrete situazioni non ancora realizzate sul piano terreno, ma solo ipotizzate. Quando l'ipotesi diviene reale anche sul piano concreto, logicamente risente di tutte le influenze con cui è stata ipotizzata. Accade così che non sempre il risultato del nostro agire sia il migliore possibile, perché sovente la vita ha previsto ben altri traguardi, ma noi li abbiamo limitati precedendola con ipotesi. C'è però il caso in cui noi ipotizziamo in grande, sognando cioè risultati eclatanti, i famosi sogni di gloria, laddove la vita ha previsto per noi solo e semplici e modesti raggiungimenti. Questo fatto porta l'energia a vibrare in modo convulso, perché tutti i sogni, vibrazioni realmente emesse, si agitano per non essere dispersi. L'individuo che viene investito da questo naturale agitarsi dell'energia provoca persistentemente uno stato mentale agitato e non idoneo a valutare l'evento. Saggio è il porsi sempre con obiettività davanti a ciò che accade e quando la realtà non è quella ipotizzata, l'unico comportamento corretto che permette una sana risposta energetica è semplicemente l'accettazione convinta e serena della realtà. Imparare a non ipotizzare è difficile per l'essere umano, ma buona cosa è imparare a trasformare le ipotesi in giochi della mente, emettendo cioè una vibrazione gioiosa e non pesante davanti all'ipotesi che si affaccia alla mente. riuscita, riuscita. La riuscita, o meglio, riuscita energetica, si ha quando l'energia riesce spontaneamente a fluire senza che nulla ostacoli il suo percorso. Riuscire vuol dire unire nuovamente la propria vibrazione a quella del cosmo, significa rimettersi in sintonia con il tutto. Per riuscita si intende il processo che segue l'entrata, ovvero dopo aver avuto dall'energia lo stimolo per emettere una determinata vibrazione, si lascia che la stessa riesca nuovamente verso il centro che l'ha prodotta, per far sì che si completi un processo incessante nella sua essenza e finito nelle sue particolarità. L'energia è in moto perpetuo, anche nella stasi c'è movimento, sia pure ridotto. Per far sì che il moto abbia un andamento naturale, non inquinato dalle aspettative terrene o dai capricci della mente, è importante mettere sempre vibrazioni idonee e pertinenti con la richiesta che l'energia ha inviato. Solo così si avranno vibrazioni giuste e solo così si permetterà a queste di riuscire senza essere inquinate e nella loro riuscita di andare incontro alla vibrazione cosmica che le ingloberà. Pienezza energetica. L'energia che si riempie di informazioni, o meglio di vibrazioni utili all'evoluzione, manda segnali di pienezza, di pace, di armonia. Tipico è lo stato d'animo di chi si sente in pace, senza paura né ansie, ma solamente pago di ciò che è. Avvertire un senso di pace è possibile quando la pienezza è positiva, quando le vibrazioni immesse nell'energia sono positive. Se tutto ciò non avviene, è segno che la positività è scarsa e la negatività ha preso il sopravvento. Ecco allora che la pienezza si crea ugualmente, ma non ci sarà pace e armonia, solo un sentimento perverso di pienezza fastidiosa, un volere rifuggire dai pensieri, un tentativo di non immettere ulteriori vibrazioni nell'energia. Questo sforzo non può però portare a risultati idonei a ristabilire la pace, ma serve solo a limitare i danni energetici derivanti da vibrazione immesse in maniera massiccia. Rispettate sempre i vostri stati d'animo, perché è solo attraverso di essi che voi potete conoscervi meglio e attraverso questa conoscenza di voi stessi arrivare a capire il funzionamento della parte cosmica che vi anima. Evitate di emettere vibrazioni negative, perché il danno che vi arrecate è cospicuo e grandi devono essere poi gli sforzi per liberarvi da sensazioni moleste che sono il segnale del danno che avete prodotto alla vostra energia. Linearità. Pochi esseri riescono a mantenere per lunghi periodi di tempo la linearità energetica. Questa si ha quando nessuna vibrazione è distonica e quando tutto il pensare e l'agire dell'individuo avvengono solamente su base istintuale, senza intromissioni dell'arbitrio mentale. Difficile rimanere nella linearità in modo costante, perché l'energia richiede apporti continui di vibrazioni e queste necessariamente fanno capo a eventi e pensieri che comprendano anche la parte mentale dell'individuo. Lo stato d'animo che fa capire che stiamo vivendo un periodo di linearità energetica è determinato dalla totale assenza di desideri e di dubbi. l'individuo sente una spinta pacifica e continua a vivere ogni attimo con semplicità e consapevolezza, affrontando ogni situazione con calma e lucida accettazione. Non desidera nulla, solo ciò che ha. Non fa progetti, è pago del suo oggi, non pensa di aprire la mente a dubbi e incertezze, è e basta. Convulsioni. L'energia che viene ad essere per lungo tempo soggetta a contrasti provenienti dalla mente umana può ribellarsi fino al punto di entrare in uno stato di confusione prima e di convulsione poi. La confusione porta l'individuo a non capire più se stesso e gli eventi che la vita porta. Dopo la confusione subentra, se non si è posto riparo, la convulsione, che altro non è se non una reazione dell'energia per espellere le negatività e le confusioni. La convulsione si manifesta con violenze e con cattiveria. L'individuo sente dentro di sé un grande sconforto, un abbattimento, un senso di inutilità che lo rende confuso e turbato, e per reagire si butta a capofitto nel fare, si stordisce con attività frenetiche senza valutarne l'utilità o la liceità. Può perfino andare contro le proprie convinzioni morali pur di soddisfare questo impulso a fare, fare, fare. L'unico rimedio alla convulsione è prevenirla, intervenire per tempo quando il primo segnale, la confusione, si manifesta. Una volta instaurata, la convulsione si può solo subire e per limitarla chiudersi in se stessi e mettere a tacere la mente. Risalita. Una volta superata la convulsione, l'energia ha necessità di risalire per trovare nuovamente l'armonia energetica. Questo evento sarà doloroso e faticoso se l'individuo avrà vissuto la convulsione senza consapevolezza, lasciandosi andare all'onda distruttiva senza reagire e senza cercare di capire. Se viceversa si è instaurata una consapevole attenzione mentre si viveva e si subiva la convulsione, la risalita sarà più veloce e più agevole. Quando la convulsione è a termine, l'individuo si sente completamente svuotato, incapace perfino di valutare il risultato del suo fare, fare, fare. Questa assenza di stimoli, questa apatia mentale, prelude ad una risalita energetica. Per non cadere nuovamente in preda alla confusione e poi alla convulsione, ci si deve semplicemente lasciar vivere, fluire con gli eventi che la vita porge, senza forzare nulla e senza ostinarsi a gestire ciò che è al di fuori delle proprie possibilità. Semplicità e umiltà sono le vibrazioni che aiutano ed evitano all'energia altri scivoloni. Con la semplicità di pensiero e con l'umiltà convinta e non di maniera, si aiuta l'energia a recuperare l'armonia e a stabilizzare la vibrazione senza aprire la porta a disturbi indotti da vibrazioni estranee. Frequenze dell'istinto. Quando si parla di istinto energetico, si deve essere consapevoli che ci sono all'interno di questo varie frequenze ed è perciò più appropriato parlare di istinti e non semplicemente di istinto. Le diverse frequenze sono avvertite dall'essere umano come una sollecitazione a compiere un gesto, un atto o semplicemente a emettere un pensiero che poco o nulla hanno a che fare con la realtà contingente che si vive. L'istinto è sempre presente e si attiva ogni qualvolta l'individuo si trova in procinto di prendere una decisione. Se l'energia è costantemente a condiscesa, se cioè l'individuo vive costantemente con armonia, ascoltandosi e analizzandosi con amore, l'istinto sarà forte e chiaro, senza sbavature, perché avrà la frequenza del divino, che non contiene in sé dubbi o ansie. Se però l'energia è succube o condizionata dalla mente umana, l'istinto avrà una vibrazione costretta, resa impura perché avviluppata da intromissioni di frequenze terrene. Questo comporta una fatica notevole per poter esprimere la frequenza del divino. È necessario fare prima chiarezza sui dubbi e allontanare le intromissioni estranee, perché solo così l'istinto potrà tornare forte e chiaro. Aderire all'istinto divino, che in ognuno comporta fatica, perché sovente questo istinto spinge a comportamenti non consoni alle consuetudini terrene e forza verso decisioni volute dall'energia per la propria evoluzione. Abbiamo già detto che l'energia non sottostà alle regole terrene, ma svolge un percorso in armonia con le regole cosmiche che spesso contrastano quelle terrene. Regole terrene e regole cosmiche. Su questo argomento c'è poco da aggiungere a quanto già scritto nei precedenti capitoli. Per riepilogare diremo che nessuna regola al cosmo tranne una: amati e ama il prossimo tuo come te stesso. Questa è l'unica condizione che l'energia pone alla mente per collaborare con essa. Se la mente terrena, nel suo vagare fra pensieri costruttivi o inutili, tiene in considerazione l'amore per se stessi e il rispetto amoroso verso gli altri, si allea all'energia e non la contrasta, rendendo quest'ultima libera da intromissioni e in grado di manifestarsi attraverso l'istinto con chiarezza e determinazione. Poco altro c'è da aggiungere a questo prologo di terza lettura. Sono state illustrate le metodologie energetiche e si è cercato di rendere semplice e comprensibile il meccanismo energetico. Ognuno di voi, ascoltandosi con verità e umiltà, si ritroverà in questo percorso ed avrà così un'opportunità per meglio capirsi e accettarsi. La conseguenza dell'accettazione e della comprensione di sé porta all'amare se stessi con grande consapevolezza, con la certezza di essere parte di un tutto perfetto e amorevole che a sua volta ci comprende e ci ama. Ora, ogni epoca terrena ha necessità di rivedere e di riaggiornare le leggi cosmiche dal punto di vista della conoscenza. In questa era appena iniziata, ora, la necessità è ancora più impellente. È necessario spazzar via credi e certezze superate ed inutili. Le forze cosmiche non mutano mai. È la Terra che modifica il proprio campo magnetico e questo interagisce con le forze dominanti, il cosmo tutto. È chiaro che mutando il campo magnetico le risposte agli eventi sono diverse. È ora necessario capire il funzionamento di queste forze per poter meglio comprendere ciò che accade al pianeta Terra, inteso come un'unica entità che raggruppa i vari organi, minerali, vegetali, animali, umani. Tutti questi organi si fondono in un'unica vibrazione che definisce la frequenza del pianeta Terra. Ogni organo ha una propria vibrazione ed ogni singolo individuo appartenente a questo organo ha una propria vibrazione che determina assieme agli altri la vibrazione complessiva dell'organo stesso. l'insieme di questi organi, che raggruppano miliardi di miliardi di individui, determina la frequenza energetica della Terra. Ogni componente del pianeta, a qualunque organo appartenga, risente della frequenza complessiva che interagisce con la propria vibrazione. Capire. Capire il senso della vita è semplice se non si entra in considerazioni fasulle e speculative. La natura è maestra di vita, tutto ha armonia e cicli perfetti. Il seme muore e rinasce, l'animale si nutre, si riproduce e muore senza che nulla alteri il flusso della vita che è in esso. L'essere umano ha caratteristiche simili al seme e all'animale e ha in più in sé la scintilla divina che lo rende capace di ragionare e di speculare sui propri eventi. Limitandosi a ragionare, si rimane ancorati alla base vitale. Speculando, ci si inoltre pensieri più complessi e sovente inutili. Per abbandonarsi con semplicità al fluire della vita, è necessario capirne il senso profondo e non staccarsi dal contesto in cui si vive, il pianeta Terra. Sulla Terra la vita è un susseguirsi di eventi, di cicli, che hanno la connotazione del tempo e dello spazio. Su altri mondi ciò non avviene. Il tempo e lo spazio sono dimensioni terrene e condizionano il vivere, ma soprattutto limitano la mente. Ragionare in termini temporali vuol dire limitare le percezioni e a volte negare ciò che è. Ciò che è atemporale. L'essere evoluto è consapevole di ciò e cerca di vivere la propria esistenza senza lasciarsi condizionare troppo dalla fretta, dalla smania di ottenere risultati e anche dalla paura del tempo che passa. Il tempo passa solo nella mente, nella materia, ma l'energia è senza tempo. Difficile concetto questo, che però diviene comprensibile se si prende come unità di misura dell'energia la frequenza vibratoria. Noi misuriamo gli eventi attraverso il tempo. È iniziato, è adesso, sarà. L'energia misura la vibrazione che l'evento ha prodotto in noi, o meglio, con quale vibrazione o intenzione noi abbiamo sviluppato quell'evento. Se la nostra vibrazione e intenzione rimane la stessa per tutto il perdurare dell'evento, noi non abbiamo smosso minimamente l'energia. Porto come esempio l'individuo che non vuole capirsi, che non si impegna per migliorare se stesso, colui che caparbiamente si ostina a non cambiare il proprio modo di vivere, che si rifiuta di far entrare in sé le esperienze che la vita lo costringe a fare. Questo individuo sarà e rimarrà com'era, fermo, immobile, non darà nutrimento all'energia, sarà statico e quindi energeticamente morto, anche se vivo corporalmente. Potrà vivere 80 o 100 anni, ma saranno anni perduti. Riposo. È necessità assoluta dell'energia entrare in uno stato di riposo. Riposo che non è quiete, ma solo assoluta armonia vibrazionale. La quiete energetica è necessaria per dar modo all'energia di fissare le informazioni acquisite e per fare ciò è necessario non immettere in essa altre informazioni. Il riposo avviene dopo la quiete. L'energia ha trovato una perfetta armonia e l'essere umano avverte ciò come un susseguirsi di eventi, piccoli o grandi, che si concatenano uno all'altro senza tensione e senza partecipazione mentale dell'individuo. Arrivano e basta. Il riposo prepara ad una nuova ondata di informazioni che l'energia richiede e quindi all'arrivo di nuovi eventi che impegneranno l'essere umano con la mente prima e con l'istinto poi. Ora, sulla Terra, è necessario non rimanere passivi davanti a ciò che accade, perché anche gli eventi non strettamente personali forniscono informazioni e stimoli necessari per l'energia. In altre epoche non era così. L'individuo si evolveva o si involveva solo in relazione al proprio vissuto, solo in base a ciò che gli accadeva personalmente. Erano pochi gli esseri umani che traevano insegnamento da ciò che avveniva lontano da loro. Ora la vibrazione del pianeta Terra è molto accelerata verso la dimensione superiore. Tutta la massa terrestre, intesa come corpo fisico del pianeta, è sottoposta ad un'accelerazione violenta, per far sì che la negatività esploda e lasci spazio alla positività che è alta e compatta. Ogni singolo essere sta compiendo dentro di sé gli stessi percorsi energetici del pianeta Terra, si sta ripulendo dal negativo per far emergere il positivo. Mai come ora questo processo di purificazione è attivo. E mai come ora ognuno può beneficiare di questa spinta collettiva al positivo. Vibrazione accelerata vuol dire che lo spazio-tempo si contrae, che ciò che era di altre dimensioni diviene patrimonio di tutti. Molte leggende, molte superstizioni, molte cose oscure saranno svelate e risulteranno banalmente normali. È perciò importante rimanere in armonia con se stessi, chiudersi in sé e non lasciarsi fuorviare da questa esplosione di negatività che è necessaria e benefica per il pianeta tutto. Risveglio. Il risvegliarsi energetico è ora molto diffuso e soprattutto molto avvertito. Risvegliarsi è una necessità dell'energia che è stata per poco tanto tempo sottoposta a sollecitazioni di portata minore, non coinvolte in maniera attiva e costruttiva. Quando l'energia agisce in modo blando, senza picchi o forzature, si indebolisce ed entra in uno stato di torpore, dove non c'è possibilità di evoluzione verso una frequenza maggiore. Risvegliarsi è naturale e l'individuo avverte questo risveglio anche a livello emotivo, oltre che fisico. La parte materiale si comporta in modo accelerato, nuovo vigore, nuova spinta a fare, ad immettere informazioni nuove nella mente, curiosità per ciò che ci circonda, nuova e puntigliosa attenzione a tutto ciò che si vede e che si incontra nel percorso vitale. A livello emotivo, il risveglio porta una sorta di folgorazione, come da una folgore che illumina il cielo, l'energia si trova improvvisamente ad essere rischiarata e questo porta, a livello percettivo, una rinnovata capacità di giudizio, una grande chiarezza sugli scopi della vita e una sensibilità maggiore verso gli altri e verso i veri bisogni propri e altrui. Essere risvegliati ed essere illuminati è condizione essenziale per entrare in nuove frequenze energetiche. Ora la necessità impellente della Terra è quella di uniformare sempre più aree geografiche al nuovo. Il nuovo consiste nel fatto che il campo magnetico terrestre viene sottoposto ad accelerazione e quindi a contrazione delle dimensioni spazio-temporali. Le aree geografiche non comprendono solo i mondi minerali, vegetali ed animali, i quali sono sottoposti ad accelerazione, ma anche gli individui che abitano queste aree. Nulla è casuale sulla Terra e neppure la collocazione geografica degli individui si verifica per caso. Il mutamento vibrazionale terrestre avviene per zone o aree geografiche in quanto le forze cosmiche e quelle terrestri operano in sintonia e quindi le forze cosmiche vengono attratte dove le forze terrestri le richiamano. Questo meccanismo è complesso per i molteplici fattori interessati e assolutamente lineare per quel che riguarda il suo svolgimento. Nulla di ciò che è naturale può essere difficile o complicato, perché tutto aderisce ad una programmazione perfetta e preordinata. Illustriamo ora i vari fattori interessati a questo meccanismo energetico. Controllo. Nel vivere quotidiano l'essere umano si trova sovente a non poter esercitare il controllo sulle proprie o altrui vicende. Questo porta a stati d'animo confusi e agitati. Solo se l'individuo è pienamente consapevole del proprio appartenere ad un tutto perfetto e preordinato, può accettare con distacco ciò che accade al di fuori del proprio controllo. Il voler controllare si esercita in diversi modi, attivo e passivo. Attivo quando ci si impegna per dirigere gli eventi e passivo quando si osservano gli stessi emettendo però giudizi e partecipando emotivamente a ciò che accade. Nel controllo attivo l'energia è costretta a subire ciò che la mente invia e non sempre questo è foriero di positività. L'energia non può chiudersi e rifiutare l'informazione proveniente dalla mente, perché la vibrazione del controllo annulla la difesa contro la negatività. L'informazione arriva perciò all'energia che ne viene investita, avendo come unica difesa il disagio e la stanchezza, segnalati all'individuo attraverso un malessere continuo e tenace. Controllare se stessi è segno di non conoscere ciò che si è. È necessario analizzarsi con amore, penetrare in sé con semplicità e amorevole impegno e migliorarsi. Controllarsi è inutile perché si tratta soltanto di una forzatura. Se attraverso l'analisi e la comprensione di se stessi si arriva a maturare la consapevolezza di essere una parte del tutto, a poco serve poi controllare il comportamento, poiché questo avrà stimoli e reazioni provenienti dal tutto, senza intromissioni dell'ego umano. Il tutto comprende anche l'ego, il quale però possiede una vibrazione terrena ed è quindi soggetta a disturbi provenienti anche dall'esterno, cioè dal campo magnetico non emesso dall'individuo, il quale lo assorbe in quanto la sua energia non si è ancora evoluta verso la frequenza divina del tutto. Questa è una precisazione necessaria per capire la differenza di comportamento all'interno della razza umana, che si manifesta nel diverso modo di agire e reagire davanti allo stesso evento. Se l'individuo è consapevole di appartenere ad un tutto, tenderà alla vibrazione del divino, che limita le influenze del campo magnetico terrestre. Se non ne è consapevole, ne sarà investito completamente e il suo agire e reagire sarà solo su base terrena, con una logica e con un comportamento poco divini. Attraverso il controllo attivo si ottiene un deperimento energetico e poca consapevolezza del perché gli eventi sono giunti a noi. Non aver chiaro che l'energia si attira solo ciò che le è necessario porta ad un ingolfarsi delle vibrazioni, perché chi non è consapevole pretenderà di vivere e gestire ogni evento con cui viene in contatto, anche se questo riguarda altri individui. Il perdurare di questo controllo attira inevitabilmente il deperimento del corpo fisico, che non riesce più a contrastare l'inutile bombardamento proveniente da informazioni estranee. Rifugiarsi. L'energia che si rifugia in se stessa provoca sovente astrazione dagli impegni terreni e marcatamente impedisce alla mente umana di relazionarsi ad essa. Si crea così uno scollamento fra ciò che si sente interiormente e ciò che si pensa. Il segno più avvertibile è quello relativo al senso di inutilità verso tutto ciò che ci circonda. Una non voglia di partecipare agli eventi terreni, una capacità nascosta ma esercitata di sminuire tutto quello che la vita porge. Non essere collegati col proprio spirito energetico è però un'illusione, perché è solo aderendo ad esso che si capisce il senso di ciò che ci accade. Quando il rifugiarsi a termine torna intatta la capacità di analizzare se stessi e gli accadimenti che ci riguardano e torna anche la voglia di vivere con consapevolezza. Non bisogna rifiutare gli stati d'animo che ci permeano, bisogna capirli, bisogna analizzarli con amore senza averne paura. Il rifugiarsi energetico può fare paura perché l'individuo che in questa fase subisce forme di pensiero e spinte non consuete e può scambiare l'assenza di emozioni e di partecipazione alle vicende della vita con un esaurimento o depauperamento delle proprie capacità terrene di analisi e sintesi. Così non è. Poiché una volta esaurito il rifugiarsi, tutto torna ad essere normale, con l'aggiunta di una rinnovata capacità critica verso se stessi e verso gli eventi che la vita ci porge. Non si deve mai rifiutare ciò che ci accade, ribadisco, si deve accettarlo e comprenderlo. Ora, il rifugiarsi è sommamente diffuso sul pianeta Terra, sempre più persone ne sono investite e sempre in modo totale e perentorio. Qui si deve distinguere fra ciò che è utile all'energia perché è positivo e ciò che crea danno in quanto negativo. La stessa astrazione dagli eventi ha diverse vibrazioni e può essere gestita con varie intenzioni. Chi aderisce a se stesso con verità e umiltà si troverà a vivere il rifugiarsi solo come momento di riflessione, come occasione per fare il punto su di sé e ciò sarà agevolato dall'assenza quasi totale di stimoli mentali, per cui ci si lascerà andare solo alle sensazioni e queste, essendo blande perché l'energia è in fase di rifugio, non aggrediranno l'individuo, ma lo spingeranno lievemente verso una comprensione di sé ed una maggior consapevolezza, senza forzare nulla e senza scuotere i comportamenti. Viceversa, se tutto ciò è vissuto in maniera negativa, l'essere umano lotterà contro questa presunta apatia e per tirarsene fuori, soprattutto agli occhi degli altri, inventerà alibi sciocchi e pretestuosi, come un esaurimento fisico e mentale. Ora, questo secondo modo di agire è molto diffuso, proprio perché molto frequente è il rifugiarsi. I tempi attuali, o meglio le vibrazioni attuali, spingono ognuno a fare chiarezza dentro di sé e somma cura devono avere gli individui per non cadere nelle trappole del negativo che lotta e si dibatte per non soccombere.